Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio 3 Mondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano con Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione, oggi con Marco Pompi in regia e Aldo Pantaleoni alla console. Ieri è cominciata la presidenza di Joe Biden, abbiamo parlato ampiamente nella rassegna stampa di questa mattina citando i titoli sulle prime pagine dei giornali di vari paesi del mondo, sono due le parole ricorrenti in questi titoli, democrazia e unità. Biden è chiamato a ricucire il tessuto lacerato della nazione, ha scritto il New York Times, e subito dopo il suo ingresso alla Casa Bianca, così come aveva promesso, Biden si è seduto dietro la scrivania dello studio Ovale e, indossando la mascherina, ha firmato 17 ordini esecutivi per ribaltare alcune controverse decisioni del suo predecessore Donald Trump, come l'uscita dall'accordo di Parigi sul clima e il divieto di ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di alcuni paesi musulmani. Quindi Biden, 78 anni, il più anziano presidente entrare in carica nella storia degli Stati Uniti, è passato subito all'azione, consapevole delle grandi sfide che lo attendono sia sul piano interno che sul fronte internazionale, e nella prossima mezz'ora con i nostri ospiti approfondiremo proprio alcune di queste sfide. Mi invito a mandare commenti e domande al 335 56 34 296.
Good evening America, I'm proud to be here in cold Washington DC tonight. I want to offer this small prayer for our country. This is land of hope and dreams. Grab your ticket and your suitcase. Thunder's rolling down this track. You don't know where you're going now, but you know you won't be back. Darling, if you're weary, lay your head upon my chest. We'll take what we can carry.
Mette sempre i brividi la voce del boss Bruce Springsteen, avete sentito, si è esibito ieri sera nello show Celebrating America, andato in onda sulle TV americane. Bruce Springsteen ha eseguito la canzone con una preghiera, ha detto: voglio offrire questa piccola preghiera per il nostro paese, Land of Hope and Dreams, terra di speranza e di sogni. Io saluto il nostro primo ospite della puntata di oggi, Martino Mazzonis, giornalista esperto di Stati Uniti e anche autore della newsletter Atlante USA 2020 per Treccani, che mi invito a seguire appunto sui social, perché è sempre molto aggiornato e sempre molto ricco di informazioni. Buongiorno Martino, benvenuto a Radio 3 Mondo.
Buongiorno a te e agli ascoltatori.
Allora Martino Mazzonis, prima domanda: che cosa ti ha colpito del discorso di ieri di Joe Biden?
Ma il tono generale e anche alcune delle prime frasi. Milioni di posti di lavoro sono andati persi, centinaia di migliaia di aziende hanno chiuso, il grido che chiede giustizia razziale è vecchio di 400 anni e non può più aspettare, non può più essere rinviato. Il grido di sopravvivenza che viene dal pianeta non potrebbe essere più disperato e chiaro. Questi sono, come dire, immagini forti, non le tipiche immagini piani da discorso inaugurale rassicurante, e anche l'opposto del messaggio che raffigurava crisi come quello che mandò Trump 4 anni fa, American Carnage venne chiamato quel discorso. Questo è un discorso di speranza che però non mette sotto il tappeto le grandi crisi, quelle contemporanee, quelle attuali, appunto la crisi economica e quella da coronavirus, ma anche le vecchie antichissime malattie della società americana a cui Biden promette di dare risposta.
Ecco, sentiamo proprio la voce di Biden, abbiamo una clip, vi facciamo sentire un momento del suo discorso di ieri.
My distinguished guest, my fellow Americans, this is America's day, this is democracy's day, a day of history and hope.
of renewal and resolve through a crucible for the ages. America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy.
Ecco, avete sentito proprio l'inizio del discorso di Biden quando dice il giorno della democrazia è un giorno di storia, speranza, di rinnovamento e risolutezza. Martino Mazzonis, stamattina in rassegna ho letto un editoriale del Washington Post che diceva: questo discorso di Biden, in questo discorso di Biden non era contaminato con il rancore, quel rancore a cui facevi riferimento nel discorso di 4 anni fa di Trump.
Sì, è vero, non c'erano quasi riferimenti al presidente precedente. Di solito naturalmente si ringrazia e si omaggia al presidente precedente, che però di solito è seduto accanto al nuovo presidente, esatto, nel momento in cui giura. Non c'era Trump, e ciò nonostante 2 mesi di, come dire, grida alle elezioni rubate e l'assalto al Campidoglio, l'idea è quella di abbassare i toni, abbassarli anche di fronte, come dire, alla maleducazione, non saprei come chiamarla, alla rottura della convenzione da parte di Trump. Questo è il modo migliore. Biden, lo hanno detto in molti, non sono certo originale, è da questo punto di vista una figura ideale per tentare di ricucire un po' le ferite che si sono prodotte in questi 4 anni. Ce ne sono di antiche, come ho detto prima, ma poi ci sono quelle di questi 4 anni. Ecco, Biden forse è uno in grado di parlare almeno a una parte, a quella non ideologizzata, a quella non suprematista, a quella non razzista, esplicitamente razzista, di America bianca che ha votato anche Trump,
Ecco, appunto, come dicevi, Biden ha promesso di curare le ferite, ma anche si è mostrato anche molto, molto risoluto, no? nel condannare e anche nel promettere di reprimere l'estremismo interno, no?
Sì, questo è un altro elemento, appunto, non mettere la polvere sotto il tappeto, no? Quello che dicevo prima, cioè non mandare un messaggio di unità e speranza un po' neutro, un po' vuoto, diciamo così, ma dire che per ricucire le ferite, per tornare a essere, a lavorare insieme, a remare nella stessa direzione, occorre guardare alle cose in faccia, per esempio al razzismo istituzionale e anche al razzismo invece che c'è nella società e che se si esprime con violenza, se si esprime con atti tipo quelli, l'assalto al Congresso, va combattuto in maniera esplicita. Quelle cose lì, dice Biden, naturalmente non è così, anche se sono americane, ma sono anti-americane, no? Nella retorica di Biden ieri, naturalmente anche quello è un pezzo d'America e questo è un problema per Biden.
Certo, infatti volevo chiederti se le parole usate ieri da Biden possono aver smosso qualcosa nei cuori e nelle menti di quei 74 milioni di americani che hanno votato Trump.
Io ripeto, secondo me c'è un pezzo di America che è disponibile a ascoltare il richiamo unità, un pezzo di America che ha votato Trump. Naturalmente però servono delle risposte, cioè non basta la retorica presidenziale. Il presidente è una figura che deve incarnare l'America, no, per 4 anni e quindi deve rappresentarla tutta. In questo, come dicevo, Biden secondo me è una figura adatta, non è una figura divisiva in questo senso. Dopodiché però serve l'azione, cioè a coloro che votano Trump, perché non sono tutti, naturalmente lo abbiamo detto 1000 volte, non sono solo gli operai bianchi che votano Trump, ci sono i ricchi soprattutto che votano Trump, ma gli operai bianchi che votano Trump, che sono spaventati dal futuro o che non lo vedono, che hanno visto il proprio status regredire negli ultimi 30 anni, a costoro Biden può dare una speranza, ma deve dare anche delle risposte, il che significa anche produrre risultati, politiche, investimenti e così via. E questa è la sfida difficile. Una buona retorica tutto sommato è importante, ma è più facile da trovare se si ha dei buoni speechwriter, dei bravi scrittori di discorsi.
Ecco, nel discorso di Biden c'era anche un certo afflato religioso, no? Sappiamo che Biden è cattolico, cattolico praticante. Ieri a un certo punto ha chiesto addirittura un momento di silenzio, di preghiera in onore dei 400.000 morti dovuti al Covid. Ecco, ha colpito tra l'altro nelle ultime ore la durissima presa di posizione di un alto esponente del clero americano come il cardinale Kupich, che è arcivescovo di Chicago, ma non contro Biden, bensì contro i suoi colleghi della conferenza episcopale americana, che ieri hanno fatto un documento in cui hanno augurato buon lavoro a Biden, hanno riconosciuto il suo impegno, ma hanno anche messo dei paletti sui cosiddetti valori non negoziabili. Ecco, addirittura il cardinale Kupich ha detto che questo era un documento sconsiderato, poco saggio, e che non ha, e che lui se l'è trovato bello pronto senza essere consultato. Quindi è una spaccatura che si sapeva esiste già anche nella Chiesa americana, molto divisa. Ecco, questo sarà un problema per Biden?
Ma probabilmente no, nel senso che come sapete, insomma, la Chiesa americana gioca un ruolo importante, ma non è un ruolo determinante sia dal punto di vista della quantità di persone, come dire, sono cattoliche, che però non votano secondo la religione, diciamo così, come invece capita di più agli evangelici. Dopodiché non c'è dubbio che che la Chiesa americana sia uno dei luoghi del terreno di scontro tra questo papato e un pezzo più conservatore interno alla Chiesa. Questo non c'è dubbio, cioè la Chiesa americana è uno di quei luoghi lì dove prima è nato lo scontro, perché per le vecchie guerre di religione, come venivano chiamate, su aborto, su contraccezione e così via, c'è tutta una generazione di vescovi, cardinali nominati da passati papi che tendono a essere più conservatori, e c'è una Chiesa invece più attenta alle questioni del sociale, che guarda agli ispanici e quindi al tema dell'immigrazione e così via, che ha un altro punto di vista. Ci fu anni fa uno scontro furibondo attorno alle suore, per esempio, che svolgono un ruolo sociale grandissimo e che venivano considerati dal papato precedente e da una, come dire, troppo terrene e troppo protagoniste. Ci fu uno scontro su quello, adesso lo vediamo rappresentato in un'altra forma, cioè con i conservatori che giocano un po' in retroguardia, diciamo così.
Ecco, Martino Mazzonis, per attuare la sua agenda Biden avrà bisogno anche di un certo spirito bipartisan al Congresso. Ecco, ci sarà questo spirito, tenendo conto anche del prossimo inizio del processo per l'impeachment, il secondo impeachment di Trump? Si parla di un drappello, 15-17 parlamentari repubblicani, che forse potremmo chiamare, prendendo in prestito i termini della politica italiana, responsabili, volonterosi, costruttori, che sarebbero pronti a collaborare con Biden. Tu come la vedi?
Che ci sono terreni molto diversi, naturalmente, cioè ci sono alcune cose sulle quali Biden potrebbe trovare il consenso dei repubblicani, penso ai piani di gestione del coronavirus, per esempio, no? All'immediato, o anche a un pacchetto di intervento sull'economia. Poi ci sono grandi riforme che hanno bisogno invece di tutta la capacità di Biden di intrattenere rapporti e mediare, cosa che ha fatto in molti anni di carriera politica, sia in Senato che poi anche durante la presidenza Obama. Era lui che andava a parlare con Mitch McConnell quando si trattava di negoziare. C'è un pezzo di partito repubblicano che sicuramente ha volontà di cooperare con Biden, e tra l'altro ieri ci sono voci su ipotesi che Trump fondi un suo partito, eccetera. Beh, di fronte a scelte di Trump di questo tipo non c'è dubbio che un pezzo del partito repubblicano sarà costretto per certi aspetti a collaborare con Biden, perché si troverà in una situazione di debolezza. Naturalmente questi sono scenari difficili da immaginare, e molto passerà anche, a mio modo di vedere, per gli stati, cioè ci sono stati dove c'è molta disoccupazione, stati dove le infrastrutture sono un disastro, stati che hanno da guadagnare da una rivoluzione ecologica, diciamo così, dell'economia, e anche se in quegli stati anche governano i repubblicani, può darsi che abbiano, come dire, uno sguardo positivo nei confronti di certe scelte, a prescindere dalla loro collocazione ideologica, perché conviene al loro stato e di conseguenza alla loro rielezione.
Ecco, poco fa citavi Trump, sentiamo proprio un passaggio del suo ultimo discorso ieri.
I just want to say you are amazing people. This is a great, great country. It is my greatest honor and privilege to have been your president. I will always fight for you. I will be watching, I will be listening, and I will tell you that the future of this country has never been better. I wish the new administration great luck and great success.
Ecco, il discorso di Trump ai suoi sostenitori, lui dice tornerò in qualche modo, naturalmente pesa anche l'esito dell'impeachment. Dicevamo, come si può ipotizzare questo eventuale ritorno di Trump sulla scena politica? Martino Mazzonis in 30 secondi.
Ci sono mille cose, c'è la possibilità di fare la personalità mediatica, diciamo così, e quindi di condizionare il dibattito pubblico in maniera costante. Ci sono i parenti, si parla di Ivanka, candidata a senatore in Florida o governatore in Florida, tutta la famiglia si è trasferita in Florida. Poi c'è la possibilità di impeachment che gli impedirebbe di ricandidarsi, la possibilità di fondare una sua forza politica, la possibilità di giocare un ruolo da kingmaker dentro il Partito Repubblicano alle prossime primarie, sia quelle per le elezioni di mezzo termine, per cui i vari senatori e i vari rappresentanti, sia quelle presidenziali tra 4 anni, no? Cioè l'appoggio di Trump a un candidato conservatore può determinare probabilmente una sua forza particolare.
Naturalmente staremo a vedere quale sarà il futuro dell'ex presidente degli Stati Uniti. Grazie Martino Mazzonis per essere stato oggi con noi.
Grazie a voi.
E adesso vediamo il fronte internazionale su cui dovrà agire Joe Biden nelle prossime settimane. Io saluto Marta Dassù, direttrice di Aspenia, Senior Advisor per l'Europa di Aspen Institute. Ricordo il suo libro L'età della nostalgia, Oxford University Press, Bocconi Editore. Buongiorno Marta Dassù.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora Marta Dassù, questa mattina ho letto in rassegna stampa un commento del quotidiano israeliano Haaretz che diceva Biden tenterà di riparare il mondo, era un interrogativo, Biden tenterà di riparare il mondo o sarà risucchiato nel vortice di problemi che Trump gli ha lasciato in eredità e si dovrà limitare quindi a soltanto a fare qualche aggiustamento? Qual è il suo punto di vista?
Ma credo che Biden abbia assolutamente le priorità interne che avete ricordato nella prima parte della trasmissione. È chiaro che lui comincia la sua missione dal rebuilding America, dalla lotta alla pandemia, dal piano di ripresa economico, dalla trasformazione ambientale. Tuttavia, proprio per questo, rivaluta in campo internazionale le alleanze che l'America aveva e che Trump ha in parte è danneggiato, se così si può dire, in particolare i rapporti con l'Europa, e mantiene di Trump il grosso problema Cina, la Cina come grande sfidante del secolo per gli Stati Uniti, e quindi sulla Cina io credo non ci sarà una discontinuità così netta rispetto alla politica estera di Trump. Mi spiace, sento un eco nel microfono molto fastidioso.
Io la sento molto molto bene invece, non so se dalla regia possono intervenire, altrimenti proviamo a richiamarla. Io, visto che ha evocato la Cina, volevo salutare anche subito Giada Messetti, sinologa, autrice del libro Nella testa del dragone, identità e ambizioni della nuova Cina, Mondadori Editore. Buongiorno Giada.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, Giada Messetti, quali sono le prime reazioni che arrivano dalla Cina rispetto alla presidenza Biden? Io in questi giorni mi ha colpito alcuni commenti del Global Times, in particolare ieri, quotidiano cinese che riflette la linea del governo, che diceva, ma insomma guardate cosa sta accadendo a Washington, il nuovo presidente degli Stati Uniti ha bisogno di 25.000 uomini armati per proteggersi dal suo popolo, questa è la democrazia americana. Insomma, mi hanno colpito questi toni quasi di disprezzo, no? Che sono arrivati da Pechino nei confronti degli Stati Uniti in questi giorni. Prego, Giada.
Sì, di disprezzo e anche un po' di inadeguatezza, diciamo, nei confronti delle sfide globali che il mondo ha davanti, nel senso che la Cina, cioè Biden, diciamo, eredita un'America che non è l'America del 2016 che aveva in qualche modo ereditato Trump. Di questi 4 anni tra la presidenza Trump e il Covid nell'ultimo anno, tutta una serie di processi che erano in corso hanno subito un'accelerazione fortissima, e quindi anche il potere della Cina a livello geopolitico, economico e anche di influenza mondiale è aumentato tantissimo. Cioè, quando Trump è diventato presidente, l'America era ancora in assoluto e la prima potenza mondiale indiscussa. In questo momento storico invece la Cina è veramente a un testa a testa per il primato mondiale. Quindi Biden si trova ad avere una situazione di un paese indebolito all'interno, e soprattutto ieri Biden ha usato tantissimo la parola unità, perché evidentemente l'America in questo momento soffre di una spaccatura interna molto forte. Dall'altra parte si trova invece un paese che, anche grazie alla pandemia, alla gestione efficace della pandemia, perché è vero che in questi giorni ci sono alcuni casi di Covid, ma comunque per ora è ancora tutto sotto controllo, si trova a essere un paese molto orgoglioso, molto più sicuro di sé rispetto a 4 anni fa, e soprattutto un paese che in questi 4 anni a livello di multilateralismo è diventato protagonista sulla scena mondiale e è andato a coprire tutta una serie di vuoti che l'amministrazione Trump ha lasciato nel mondo. A partire da, non è un caso che una tra le due cose principali che farà Biden come prime azioni del suo governo sono appunto in qualche modo rientrare nell'OMS e rientrare nel Trattato di Parigi, che sono due degli aspetti per cui Trump si era ritirato e aveva lasciato, diciamo, mano libera alla Cina. La Cina ieri, come atto quasi contemporaneamente all'insediamento di Biden, ha ordinato delle restrizioni a 28 funzionari americani dell'ex amministrazione Trump, che non potranno più entrare in Cina e non potranno più fare affari con la Cina. E questa cosa è una delle cose che l'amministrazione Trump ha fatto spesso nei confronti dei funzionari cinesi nell'ultimo anno. Quindi diciamo che la Cina, come prima, come saluto al nuovo presidente, per quanto abbiano cercato di usare delle parole di assolutamente collaborazione, perché ci sono delle sfide globali per cui la collaborazione è fondamentale, come primo atto ha fatto comunque un atto di, come dire, noi non è che siamo passivi, cioè noi in qualche modo ormai siamo attivi anche nei confronti delle politiche che voi applicate nei nostri confronti. Anche
certo,
perché
come primo atto, sì. No, dicevo, certo, come primo atto non è certo come offrire un mazzo di fiori al nuovo presidente degli Stati Uniti. E dovremmo aver ristabilito il collegamento con Marta Dassù, spero che adesso ci possa sentire meglio.
Sì,
grazie. Ecco, Marta Dassù prima accennava ai rapporti con l'Europa dell'amministrazione Biden. Tutti si aspettano un rilancio delle relazioni transatlantiche, no? Ma Biden sarà, come dire, un amico dell'Europa o comunque un amico esigente? Come sarà questo rapporto?
Sarà un amico, che è già un cambiamento rispetto agli anni di Trump, perché era abbastanza evidente che Trump non apprezzasse l'Unione Europea in quanto tale, cioè come strumento di integrazione multilaterale, cose che lui detestava, e la Germania in particolare. Trump ha fatto una specie di guerra fredda ad Angela Merkel, quindi da questo punto di vista lo stile cambierà completamente. Biden è probabilmente il presidente più vicino all'Europa da Bush padre. Il suo segretario di Stato Anthony Blinken ha dei rapporti personali molto forti con la Francia, ad esempio, quindi da quel punto di vista lì ci sarà una nuova apertura. Il punto che però mi sembra importante è che la discussione transatlantica deve vertere su una nuova agenda, non si può tornare alla vecchia agenda transatlantica in una situazione completamente diversa rispetto al passato. Sarà esigente, come lei diceva, perché chiederà agli europei in particolare due cose: di fare di più per conto loro, diciamo così, sul fronte della difesa per conto loro e insieme alla NATO dove necessario, e soprattutto di non prendere una posizione ambigua su questa questione dirimente per l'America, per il futuro del sistema internazionale, dei rapporti appunto con la Cina, con Pechino. È un campanello d'allarme il fatto che il nuovo consigliere alla sicurezza nazionale Jake Sullivan abbia chiesto agli europei di ritardare la firma del trattato sugli investimenti con Pechino, non facendolo precedere, diciamo così, all'inaugurazione di Biden. E la Germania, come presidente di turno dell'Unione Europea, si è invece voluta andare fino in fondo, fino all'accordo, un accordo peraltro abbastanza contestato anche nel Parlamento europeo, entra appunto la sua presidenza. Quindi la Cina secondo me sarà un problema. In effetti Stati Uniti ed Europa guardano il problema Cina in modo abbastanza diverso. Per l'America è il vero sfidante strategico. L'America ha anche una presenza molto rilevante dal punto di vista militare in Asia Pacifico. L'Europa è più distante, non vede il problema negli stessi termini, e l'Europa continua ad avere sulla Cina una qualche tentazione mercantilista. Poi naturalmente anche noi ormai definiamo la Cina un rivale sistemico, ma la realtà è che facciamo fatica a tenere insieme sicurezza ed economia.
Ecco, torniamo quindi dalla nostra sinologa Giada Messetti. Su quali temi si potrà essere maggiore collaborazione fra l'amministrazione Biden e Pechino? Si parla molto del clima, no? Del cambiamento climatico, di iniziative in questo senso.
Sì, diciamo che i due ambiti saranno sicuramente quello del clima e quello sanitario, e invece purtroppo i fronti di scontro in questi anni si sono acutizzati, e come diceva anche prima la professoressa, sicuramente la Biden non cambierà politica nei confronti della Cina, nel senso che non cambierà, e tra l'altro io penso che sia anche una delle cose che potrà unire i democratici e i repubblicani, diciamo, il contrasto della Cina. Quindi la politica di Biden sicuramente non cambierà. I fronti aperti sono tantissimi: c'è il fronte economico, c'è il fronte dei diritti umani, su cui sicuramente Biden punterà molto, c'è il fronte
Hong Kong, naturalmente
Hong Kong, Taiwan, lo Xinjiang, che insomma sono, diciamo che appunto il segretario di Stato Blinken ha proprio citato Pompeo, ha usato la parola genocidio legata allo Xinjiang come Pompeo, quindi diciamo che sicuramente non cambieranno tutta una serie di forze. Tra l'altro poi c'è il problema della grande sfida degli high tech, no? delle aziende del 5G, quindi tutti questi dossier resteranno aperti, i toni saranno diversi. Ieri ad esempio durante il discorso Biden non ha mai citato la Cina, se pensiamo a quanto successivamente Trump invece parlava di Cina, è interessante vedere la differenza, però sicuramente resterà tutto piuttosto invariato, e appunto ci sarà questo tentativo di costruire un'alleanza in qualche modo contenitiva della Cina. Non sarà un compito facile, perché appunto in questi 4 anni la Cina ha conquistato terreno su moltissimi paesi, e non è un caso che ad esempio il ministro degli esteri cinesi proprio nelle ultime settimane abbia fatto un lunghissimo viaggio in Africa e un lungo viaggio in sud-est asiatico per in qualche modo promettere, stringere accordi rafforzare tutta una serie di alleanze anche loro.
C'è un grande attivismo sulla scena internazionale. Volevo tornare a Marta Dassù, direttrice di Aspegna, per un'ultima domanda: come si muoverà Biden sul fronte del Medio Oriente? Oggi il direttore di Arab News, il quotidiano saudita, diceva deve fare qualcosa, deve ricordarsi, come diceva Jim Hoogland del Washington Post, che se l'America non va in Medio Oriente è il Medio Oriente che va in America.
Sì, infatti il dubbio di una parte degli osservatori di scuola internazionalista, come sicuramente Jim Hoogland, è che l'America entri in una fase di eccessivo ripiegamento interno, quello di cui parlavamo all'inizio. In Medio Oriente credo che il grande cambiamento possibile è il ritorno degli Stati Uniti all'accordo sul nucleare iraniano, il JCPOA, del 2015, da cui Trump ha deciso di uscire. È una cosa più facile a dirsi che a farsi, perché nel frattempo l'Iran, che è sotto sanzioni come sappiamo, ha ricominciato ad aumentare l'arricchimento dell'uranio, quindi ci vorrà una misura di cooperazione, chi comincia per prima, chi si muove dalle posizioni che sono state raggiunte oggi. E inoltre gli americani vogliono includere nell'accordo anche la questione dei missili balistici, quindi non è per niente semplice, ma diciamo che c'è una disposizione a questo dialogo. C'è anche l'idea di non dare più un completo assegno in bianco all'Arabia Saudita, cioè tutto sommato la politica mediorientale di Trump, che tra l'altro ha avuto anche dei successi, come ad esempio gli accordi di Abramo, si è fondata però su una sostegno quasi esclusivo, molto forte all'Arabia Saudita. Sentendo Blinken, il nuovo segretario di Stato, nell'audizione al Senato, l'America metterà maggiori condizioni, io credo, e l'Arabia Saudita, che è peraltro in difficoltà per il declino del prezzo del petrolio, ha capito che le cose si mettono in modo più difficile, e lo testimonia il fatto che ha deciso di di cessare il bando del Qatar. Quindi il quadro,
esatto,
si
quindi da qui anche
molto rapidamente, sì.
Molto rapidamente vedremo cosa accadrà. In questo, sicuramente ci aspettano tempi molto interessanti. Grazie a Marta Dassù, grazie a Giada Messetti per essere state oggi ospiti con noi a Radio Tremondo. Radio Tremondo torna domani mattina con la rassegna stampa delle 6:50. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.